Ben pomeriggio su radiocittaperta.it, Federica Pietra e
Alessio Damaccioni.
Ben trovato Alessio, quanto tempo?
Ma tanto, tu sei stato in giro per concerti, avrei voluto chiamarti venerdì per sopperire alla mancanza che provo, però non sono venuto manco io. Quindi venerdì scorso non andare in onda la trasmissione, ci dispiace di questa cosa. Recupereremo oggi con due puntate, sapete che Talking Loud sono due puntate in una, al pezzo di una, al fulmicotone. La prima è proprio incredibile, il tema che abbiamo scelto è veramente incredibile, non ve lo potete mai immaginare.
Neanche io me lo immagino, perché non me l'hai detto sinceramente.
Parliamo del povero Biden.
È il caso di dirlo, eh.
Ah, insomma, che gli frega a lui. Male che gli vada,
va in pensione. Cade sempre in piedi, sì, voglio dire. Non è quello il problema. Però insomma, in questi giorni se ne è parlato.
Chissà cosa penserebbe James Brown di questa vicenda.
Chissà che cosa ne penserebbe. Io intanto sto combattendo come al solito con
la tecnologia.
Con la tecnologia che non va, non c'è proprio un'idiosincrasia, come
ma,
si dice.
Insomma, non è vero, dai.
Tu che cosa hai fatto quindi la settimana scorsa?
La settimana scorsa niente, avevo problemi di lavoro, ho risuonato dopo diverso tempo, questo mi ha fatto molto piacere e niente, io lavoro solo. Io sono un uomo che lavora. Ormai lavoro solo. Sulle 14-15 ore al giorno. Infatti non ce la faccio più.
No, io
e tu invece non hai fatto un cazzo. Si
guarda,
può dire.
Io ho lavorato anche quando ero fuori.
Dove sei stata? Dillo.
Allora, sono stata ad Oslo.
A fare cosa?
Sono stata al più grande festival norvegese, il più importante, che si chiama Tons of Rock.
Tons sui tonnellate.
Tons come tonnellate. Ah. E in effetti questo è stato in due giorni. A parte tutto il resto, ho visto, vabbè, Motor Psycho ovviamente, Metallica, Mr. Bungle, Tool, Opeth, eravamo andati per quello, ma poi abbiamo visto anche chi c'erano, gli Exodus, c'erano Europe.
Ma dai!
Europe. E veramente una marea di altri gruppi. Poi c'erano tre palchi che suonavano non contemporaneamente, più o meno c'era un palco dedicato solo al black metal, di cui la Norvegia è...
Sì, sono
patria, me. Ma la cosa più carina è che scendendo dall'aereo proprio in aeroporto ad Oslo, l'aeroporto centrale, ci sono questi stand dove vendono vestiti, souvenir e cose, e ci sono questi enormi poster, insomma, immagini con modelle vestite di tutto punto, truccate black metal, con scritta a caratteri proprio black metal, con scritto... Don't leave Norway behind you. Il black metal tradotto è fa parte della cultura norvegese, portalo con te, una cosa del genere, insomma, una cosa fichissima.
C'era Burzum, l'avete incontrato?
No, Burzum non l'abbiamo incontrato.
È in prigione o è libero, a piede libero?
Non te lo so dire, non ci sentiamo da un po', okay. E non so come se la passi in questo momento. Comunque è stato tutto bellissimo, devo dire. E poi ieri sera, così, tanto per non farsi mancare niente, sono stati Queens of the Stone Age qui a Roma. È stato un concerto pazzesco. Immagino che chi ci ascolta, molti di quelli che ci ascoltano, probabilmente fossero lì. Era solo tranne te.
Io avevo avuto un'offerta miracolosa di un mio caro amico che aveva un biglietto in più, mi ha detto andiamoci insieme, io però avevo una serie di incastri che non potevo scastrare e quindi non ce l'ho fatta. Mi è dispiaciuto molto perché ho letto recensioni meravigliose. Cosa guardi preoccupata verso di là? Cosa temi?
No, che sto cercando di attivare quella cosa lì per poter mandare il prossimo pezzo, ancora non sono riuscita. Tu parla.
Dai, io parlo, tu vai attivare, vai. Allora io parlo. Allora oggi invece, per quello che riguarda la parte informativa di Talking Loud, ci occuperemo di Joe Biden. In che senso? Non che non di Joe Biden in quanto tale, in quanto, ma dell'aspetto, diciamo, più interessante, cioè delle sue condizioni e più che altro del suo possibile ritiro, anche se pare che invece lui, nonostante la pessima figura che ha, diciamo così, di sé, che ha mostrato al mondo in primis all'elettorato statunitense nel primo confronto, nel primo dibattito con Donald Trump, pare che continui, prosegua questa campagna presidenziale, il che per moltissimi osservatori sembra proprio un regalo meraviglioso, un cadeau a Donald Trump, che così andrebbe a vincere senza alcun tipo di problema. Anche, cioè, essendo anche già favorito, va detto che quel primo confronto io me lo sono visto qualche giorno dopo, perché non mi entusiasma onestamente questa, a parte ovviamente il fatto che rappresenta un'importante notizia per chi segue la politica, come magari interessa a me, eccetera, però ecco, non è che mi appassioni molto, perché insomma ho capito da tanti anni che chiunque vinca negli Stati Uniti poco o nulla cambia, soprattutto in politica estera degli Stati Uniti, che è quello che maggiormente interessa a noi che abitiamo il resto del mondo che non sono gli Stati Uniti. Però ecco, quindi l'ho visto, sì, effettivamente Biden in alcuni momenti sembrava veramente in grande difficoltà, però va detto che Trump ha inanellato una serie di diciamo, l'unica cosa positiva di Trump in quel dibattito è stato l'atteggiamento sicuro di sé e aggressivo, perché ha inanellato una serie di notizie imprecise, se non vere proprie fake news, che insomma giusto le regole che si sono state imposte a questo, per la prima volta a questo confronto, hanno impedito di sbugiardare. Per la prima volta era un confronto in cui quando interveniva un presidente, l'altro presidente non poteva intervenire, il microfono spento, e né l'uno candidato nei confronti dell'altro e nemmeno i moderatori avevano la possibilità di contestare, contestualizzare o addirittura fare fact checking su quanto dichiarato dai due candidati stessi. Quindi diciamo che ognuno poteva dire più o meno quello che gli pareva. Diciamo che, ecco, Trump semplicemente ha detto le sue cose un po' meglio, ma rispetto ai contenuti, però forse insomma in una società dell'immagine è importante forse più come dici le cose che quello che dici. Io potrei continuare un altro quarto d'ora. Tu hai risolto i tuoi problemi?
Sì. Okay, non allora. Tutti, cioè se vuoi ti posso parlare di
no,
tutti.
No, quelli radiofonici intendo.
Allora io direi di cominciare con il primo intervento musicale. Cominciamo con una band che non so se forse prima l'ho dimenticato di nominare, il Mr. Bungle, che tra l'altro l'ho detto sette volte, sì. No, l'ho detto quando il microfono era sì, spento, off, che è stato tra l'altro il concerto più divertente, se dovessi fare una scaletta più divertente di Oslo. Veramente ci siamo divertiti moltissimo. Dave Lombardo alla batteria, Scott Ian alla chitarra, e poi Trevor Dunn al basso, insomma formazione, e poi uno splendido Mike Patton, che io ho trovato in gran forma e ha interagito tantissimo con il pubblico, ha fatto un sacco di cover dance anni 70, cioè veramente ci ha fatto divertire tantissimo. Quindi da una cosa molto molto vecchia, non ti faccio ascoltare l'ultimo album, che è forse meno radiofonico, ma andiamo proprio a pescare un classico, The California Pink Cigarettes, che non parte come al solito.
Interessante.
È partita.
Thank you.
questa segna.
Cos'è questo rumore?
Era la linea piatta del monitor.
Che è successo?
È il finale della canzone.
Ah, pensavo stesse esplodendo qualcosa in questa regia. Che...
No, è il finale del pezzo, però così si riaggancia un po' a Biden, no?
Sì, diciamo che però in realtà da quello che emerge, insomma, nella piccola segna stampa che ho fatto, adesso iniziamo a leggere qualche articolo insieme, non è che pure Trump sia, come ti posso dire, proprio lasciando perdere i contenuti di quello che dice, cioè nel pieno, perché comunque ha 3 anni di meno, non è che ne abbia 13 di meno o 23 di meno. Comunque, così, un pochino, partiamo da questo articolo. Cosa succederebbe se Biden si ritirasse? Un articolo che vado a pescare dal sito internet del TG La 7, quindi roba di Mentana. La performance claudicante di Joe Biden nel dibattito presidenziale degli Stati Uniti allarmi democratici statunitensi che valutano una sostituzione in corsa prima di rischiare la sconfitta contro Donald Trump alle elezioni di novembre. Ma questo sento rumore di acqua, curioso. Comunque, ma questo potrebbe avvenire a prescindere dalla volontà del presidente? E quali scenari si aprirebbero con un suo ritiro? Innanzitutto va chiarito che Joe Biden non è ancora ufficialmente il candidato dei democratici, anche se ha stravinto le primarie per lui come per il suo sfidante Donald Trump. Manca ancora la ratifica della convention, quella dei Dem, è in programma per il 19 agosto. È stato proprio lo staff di Biden a voler organizzare i dibattiti con largo anticipo, anche per contenere i danni di una scarsa performance e correggere il tiro in corsa. L'assenza di sfidanti credibili per Biden e il fatto che Trump abbia sbaragliato i competitor repubblicani alle primarie, tuttavia, rendono praticamente certe le nomination per entrambi. Cosa può succedere a questo punto? Non ci sono precedenti di un partito nazionale statunitense che abbia costretto un candidato al ritiro. Le regole lo rendono quasi impossibile. I funzionari democratici dovrebbero infatti ribaltare i risultati delle primarie nei singoli stati che hanno incoronato Biden con una maggioranza schiacciante. Il presidente si è aggiudicato praticamente tutti i delegati, 3.900 su 4.000, e la convention democratica sarà un momento di ratifica della nomination senza alcuna sorpresa. I regolamenti contemplano sostituzioni in caso di morte o incapacità. L'unica alternativa sarebbe un voto in massa per un altro candidato, ma questa eventualità pare davvero impossibile. Il solo appiglio è una clausola del regolamento Dem che consente ai delegati di riflettere in buona coscienza i sentimenti di coloro che li hanno eletti. Se davvero le preoccupazioni sulla salute e le capacità del presidente raggiungessero la soglia critica, questa potrebbe essere una via percorribile. Ma chi potrebbe votare i delegati? L'unica vera alternativa può essere una rinuncia di Biden a correre per le elezioni. Il presidente ha più volte escluso questa ipotesi, ma nel caso dovesse cambiare idea potrebbe comunque concludere il suo mandato. Per il partito sarebbe il caos, non c'è un precedente né un protocollo per poter organizzare nuove primarie o scegliere un altro candidato prima della convention. Il presidente del partito può convocare una riunione speciale di 500 membri per scegliere a maggioranza semplice un nuovo candidato, ma con Biden che si è assicurato quasi la totalità dei delegati e nessun vero competitor, è probabile che fra i Dem inizierebbe una campagna agguerrita per accaparrarsi il loro voto. In caso di dimissioni del presidente Biden, la sua vice Kamala Harris subentrerebbe la guida del paese, ma questo non farebbe di lei automaticamente la candidata alla Casa Bianca al suo posto. Harris dovrebbe dunque vedersela alla pari con tutti gli altri aspiranti candidati. Intanto, dopo il dibattito, come abbiamo visto, sono arrivate tante bocciature. Una di quelle più autorevoli è quella del New York Times. Il commentatore politico Thomas Friedman ha scritto di aver visto il dibattito da solo in una camera d'albergo di Lisbona e di aver pianto davanti alla TV. Non riesco a ricordare un momento più straziante nella politica della campagna presidenziale americana nella mia vita, proprio per ciò che era rivelato, scrive Joe Biden, un bravo uomo, un buon presidente, non può candidarsi per la rielezione. Questo è un po' in sintesi il quadro della situazione, con Biden che resiste, vuole continuare la sua campagna elettorale, vuole candidarsi, vorrebbe provare a essere presidente degli Stati Uniti per un secondo mandato, altri 4 anni, quindi da 82 a 86 anni. Certo, in Italia abbiamo presidenti della Repubblica, però è un po' diversa la funzione del presidente della Repubblica in Italia rispetto al presidente degli Stati Uniti d'America, un paragone un pochino più attinente da fare con il presidente del Consiglio come funzioni, diciamo, e come impegno non che il povero Mattarella non faccia nulla, non ho detto questo. Io direi un po' di musica, che dici? Ti vedo un pochino, cosa pensi? Che...
No, sono così, mi sono... hai visto come oggi sono pimpante?
Sei pimpante?
È perché tutta questa roba qui...
te credo, hai girato l'Europa vedendo concerti.
È il mio, tu dici lavoro, io pure lavoro tanto, però poi dopo vedi c'ho anche dello...
Ti ricarichi?
Io forse... svago, c'ho. C'ho dello svago. Così siamo tornati.
Sì, sei pimpantissima.
Mitici anni 80 con Joy Tempest. Che
Joy Tempest.
Non c'ha più quella chioma bionda fluente di
Madonna
di un tempo, però
terribili quelle chiome.
Sì, vabbè, proprio anni 80. Perché tu non ti cotonavi i capelli negli anni 80?
No, tu ti cotonavi i capelli negli anni 80?
Vabbè, sì, c'avevamo quei tagli un po'. po' brutti.
Sì, tipo?
Bruttarelli. Insomma.
Che tagli c'ho
è tipo corto davanti e lungo dietro, poi avendo i capelli ricci, e poi io me li stiravo qua davanti perché volevo fare un po' l'effetto new wave, quindi cotonarli. Però era un casino.
Tipo no, io voglio vedere una foto.
Ma come tipo? Dai, su, ma non ce l'hai presente?
No. Vediamo, capelli anni 80.
Capelli anni 80, dai.
Capelli anni 80.
Sicuramente il direttore se li ricorda.
Come ce l'avevi? Tipo questo?
No, quello arriva anche adesso, Adesso. Però tipo... è una roba del genere, però immagina qui tagliati un po' più corti e cotonati, sì, una roba però più new wave, no, madonna, scusa, sono anche lontana dal microfono.
Sì, ormai noi qua infrangiamo ogni regola.
Meno madonna, più new wave.
E quindi tu così andavi in giro?
Ci provavo, era una cosa orripilante. Riguardando le foto adesso,
vediamo un po'. Poi le pubblichiamo queste foto su, non so, sulla pagina della radio. Com'era Federica negli anni 80?
Questi erano studiatissimi.
Ma negli 80 eri piccola, però, donnavi.
Ma che ero piccola. Guarda che io sono vecchia. Sì, una roba. No, niente di tutto questo. Te lo devo far vedere. È una cosa veramente imbarazzante. Una roba, diciamo che la mia aspirazione era questa, ma essendo riccia
non potete capire, cari ascoltatori, non potete capire. Va bene, andiamo avanti. Allora, per quello che riguarda ovviamente l'esito dal punto di vista della platea di quel primo dibattito, stanno i rumori, ci stanno oggi intorno alla radio. Ovviamente per 2-3 spettatori su 3 l'ex presidente, cioè Trump, è stato più convincente. È un sondaggio lampo condotto dalla CNN, che ha trasmesso il faccia a faccia dei suoi telespettatori, insomma, sondaggio condotto fra i telespettatori della CNN. Secondo Ariel Edwards Levy della CNN, gli elettori registrati che hanno guardato il dibattito di giovedì fra Trump e Biden affermano con una percentuale del 67% contro il 33% che Trump ha avuto una performance migliore. Ovviamente le aspettative erano 55-45 a favore di Trump. Allora, un pochino di retroscena. Intanto l'ora, un articolo interessante sul Corriere della Sera Esteri, l'ora delle accuse allo staff di Biden. Hanno negato che l'età fosse un problema e lo hanno preparato male per il dibattito. Le critiche per la preparazione al dibattito è avvenuta a Camp David, ha studiato troppo, doveva riposare. C'è una domanda ricorrente dopo il dibattito presidenziale americano: come è stato preparato Joe Biden? È stato un disastro politicamente, una bomba all'idrogeno, ha detto negli studi di MSNBC Bob Woodward, leggendario giornalista del Washington Post che di presidenti se ne intende. Fu lui con Carl Bernstein a far scoppiare lo scandalo Watergate che obbligò Nixon alle dimissioni. Sono curioso di capire cosa è successo, ha affermato sostenendo che forse Biden è entrato in conflitto con lo staff che lo allenava al confronto. Era troppo preparato, puntava sui dettagli insignificanti quando l'unica cosa che contava era dimostrare energia, ha commentato ad Axios una persona vicina a Biden. Non hanno allenato per il dibattito sbagliato, ha studiato troppo mentre l'unica cosa di cui aveva bisogno era riposare. Biden infatti veniva da un mese sfiancante sul piano personale e su quello politico, prima la condanna del figlio Hunter al termine di un processo che ha riportato a galla alcuni dei momenti più dolorosi della famiglia, poi viaggi in Francia per la commemorazione dello sbarco in Normandia e in Italia al G7, durante il quale, scrive il Wall Street Journal, ha destato preoccupazione in alcuni leader europei dove non ha partecipato alla cena ufficiale. Biden del resto non è più giovane, ha ricordato lui stesso giovedì a Raleigh, North Carolina. So di dire un'ovvietà, ha specificato durante il comizio, ma non parlo più come un tempo. Per prepararsi al dibattito è andato in ritiro a Camp David con faldoni di documenti da imparare e 16 dei più suoi fidati consiglieri, fra loro c'erano Ron Klain, Mike Donilon, il capo del suo staff Jeffrey Zients, da manager della campagna elettorale Jen O'Malley Dillon, consiglieri Anita Dunn, Steve Ricchetti e Bruce Reed. Tutte persone note a Peter Barker sul New York Times, molto legate a Biden. In Maryland, nella residenza di campagna dei presidenti, è rimasto per un'intera settimana in isolamento, senza mai farsi vedere in pubblico. Studiava e simulava in un hangar i dibattiti con il suo avvocato Bob Bauer, che interpretava Trump mangiando taco e lasagne. Già questo, insomma, vabbè, comunque, cioè, se faccio io una settimana di taco e lasagne poi mi devo ricoverare piuttosto che andare a fare i dibattiti. Comunque, L'esibizione è stata un disastro e già nei minuti successivi della Casa Bianca hanno cominciato ad accusare il circolo ristretto dei consiglieri di Biden. Qualcuno dovrebbe essere cacciato, ha puntualizzato un ex funzionario ad Axios, aggiungendo che Biden non licenzia mai nessuno. Venerdì, durante le scosse di assestamento seguite al dibattito, Zients e Dunn hanno organizzato una riunione a Casa Bianca per placare gli animi, spiegando allo staff che sarebbe andato incontro giorni difficili, che in campagna elettorale è normale. In privato però la preoccupazione è altissima e al centro del confronto interno al partito ci sono tre problemi: la decisione di affrontare un dibattito con qualcuno che è arrivato a malignare che fosse soltanto un modo per mettere il presidente davanti alle evidenze e quindi spingerlo al ritiro, poi la preparazione ritenuta assolutamente sbagliata e infine il fatto che nessuno fra i consiglieri più stretti abbia avuto il coraggio di dire a Biden che era arrivato il momento di fare un passo indietro. Quello dell'età, sostiene però l'accusa silenziosa che sibila in queste ore, è un problema che il team di Biden non ha voluto ascoltare. I consiglieri l'hanno sempre liquidato come un'ossessione. Certo, cara Federica, che il fatto che un presidente si vada a ricandidare a 82 anni derubricare, diciamo, il sospetto che sia un pochino avanti negli anni come ossessione, forse è un incidente. Chissà quanto guadagna lo staff di Biden, che ha detto no, tranquillo Joe, Sleepy Joe, vai avanti sereno.
Un accidente. E invece io parlo di giovani relativamente, altra band che si è esibita e devo dire secondo.
Sono giovani?
Primo, diciamo, quasi a pari merito, però insomma non lo so, si tratta di Opet, come li pronunciano loro, una band svedese attualmente, diciamo, forse più interessante dal punto di vista prog metal, capitanata da Mikael Åkerfeldt, che è un cabarettista nato, chiaramente parlava in svedese, norvegese, svedese, io tentavo di capire
e non capivi nulla.
Ha parlato una cifra sul palco, io ho cercato anche, ho riso anche agli aneddoti
che non capivi però di cosa,
che provavo a immaginare cosa dicesse, veramente un Dave Grohl del svedese, cioè, veramente simpatico, un concerto pazzesco. Tra l'altro nel nuovo album, che ancora non si sa quando uscirà di preciso, ci sarà un inserimento, una prestazione di Ian Anderson al flauto.
Pensa un po'.
Che notizie che ti do. E quindi ci andiamo ad ascoltare un pezzo tranquillo, vista l'ora, il pomeriggio, venerdì pomeriggio, da un album di qualche anno fa, Wind of Pain. Però mi impiccio un po' con le parole, visto? Vado
sei
troppo.
Come Biden.
Sono Biden. Sì.
Come Biden.
Biden. Viper. Che ha 76.
No, Ian Anderson. Ah, Joe Biden ne ha 82, Ian Anderson ha 70. Cioè siamo oggi, siamo tutti.
Ma perché, come dicevamo purtroppo anche in questa scena musicale sono tutti anta
o siamo noi che non conosciamo nulla,
ma
cioè,
no,
io in particolare.
Senti,
tu,
a questi concerti c'erano un sacco dei ragazzini, ma venivano a sentire band appunto dei settantenni, sessantenni, giusto loro, ecco, sono un pochino più giovani, ma
gli Opet.
Opet
quanti anni hanno?
Opet. Opet, ma ci avranno l'età mia, dai. Quindi
giovanissimi.
there for us to see. Might be in need of talking. Might be staring directly at me.
Abbiamo ascoltata tutta 7 minuti e 43, un pezzo pazzesco, bellissimo.
Pazzesco, molto bello, sì. Mi sono assentato qualche minuto perché sono andato a fare pipì in bagno, si può
vabbè,
dire.
Vabbè, ma non
si può
dobbiamo
dire.
Dire proprio tutto.
Dobbiamo
tutto.
Dire tutto.
Vabbè, proprio radio verità.
Radio verità, vabbè. Io sono una persona trasparente. E, sono orgogliosa di essere, come ho detto, la prima vicepresidente donna di colore. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
Oddio, vicepresidente, mi sfugge.
No, non è Kamala, l'ha detto Joe Biden. L'ultimo sfondone in un'intervista radiofonica. Sono la prima donna vicepresidente nera. Visto che siamo in conclusione, voglio così dare uno spunto a chi ci ascolta. Allora, leggiamo questo articolo tratto da RSI. L'analisi di Andrew Spannaus, che è un esperto, un giornalista esperto di Stati Uniti, un analista politico. L'età di Trump e Biden è un problema, c'è di peggio. L'età dei candidati, simbolo alle prossime elezioni presidenziali USA, è un tema su cui si discutono da tempo non solo gli analisti politici, gli studiosi di scienze sociali, ma anche l'elettorato. Secondo Andrew Spannaus, il ritorno di Trump alla Casa Bianca, che pur merita un riconoscimento per alcuni cambiamenti importanti compiuti durante il suo mandato, rappresenta una minaccia per le istituzioni in termini di democrazia. L'età di Biden rende nettamente più difficile la sua conferma in una situazione dove esiste una preoccupazione istituzionale. Fare il Presidente degli Stati Uniti, come fare il Presidente del Consiglio ad esempio in qualsiasi altro paese, è un lavoro molto impegnativo, ancora di più quando sei il paese più grande, più forte dell'Occidente. Richiede un grande impegno, soprattutto richiede una chiarezza mentale e la possibilità di prendere decisioni difficili. Se Biden davvero avesse un deterioramento delle facoltà mentali, questo sarebbe preoccupante per il paese. Trump, aggiunge questo analista, porta meglio i suoi anni, nonostante a vederlo sia chiaramente meno in salute fisicamente, nel senso che presenta più fattori di rischio di Biden. Biden sembra nettamente più vecchio e a volte sembra confuso, sembra dimenticare le cose. Anche Trump però è vecchio, il problema è che già il suo modo di parlare è spesso poco coerente. Capire quanto sia normale, quanto sia invece un invecchiamento delle sue facoltà mentali, non è così facile. Adesso ancora di più c'è il problema rispetto all'età dei due candidati. Più di due terzi della popolazione dice che ci vorrebbero altri candidati rispetto a Biden e Trump. Biden per l'età, Trump per le sue evidenti pecche. Questo è un problema. Biden e la sua squadra pensano di affrontarlo dimostrando innanzitutto il pericolo di Trump, cercando di sottolineare le cose positive fatte. Non è facile, dovranno secondo me soprattutto tracciare una strada per il futuro, cioè un'alternativa. E già, Federica, se capisci bene, tracciare una strada per il futuro per un 82enne è un po' quasi una contraddizione in termini. Ovviamente non gliela stiamo a tirare al povero Trump, al povero Biden, scusate, però insomma, diciamo, ecco, che arrivare alle elezioni con due candidati così in avanti con gli anni e così, diciamo, discutibili, Trump per motivi evidenti, ma voglio dire anche Biden, insomma, in politica estera vogliamo dirgli qualcosa rispetto al sostegno che ha continuato a dare a Israele, nonostante, sì, per carità, è stato il primo presidente a criticare in modo così diretto e forte un governo israeliano, però rispetto a una strage, quella che abbiamo visto a Gaza, insomma, però voglio dire, non è un segno di grande sanità, diciamo, delle istituzioni statunitense.
Ma il governatore californiano di cui parlavano, possibile
in realtà
alternativa,
si parla,
ma quanti anni avrebbe?
Non lo so, lo sto cercando. In realtà, diciamo che il grande Gavin Newsom ha 56 anni.
Beh,
cioè se può stare.
Se può fare.
Sì, però diciamo che in realtà è Michelle Obama la grande carta, quella che molti sospettano che potrebbe essere calata. Ah. E non facendo, diciamo, troppi danni, perché calare proporre un candidato a primarie già concluse e di fatto a campagna presidenziale apertissima, potrebbe essere, il tempo è molto breve, Michelle Obama avrebbe, diciamo, un suo, però non lo so, vedremo. Salutiamo perché è finita,
è già finita.
Vabbè, un po' 10 minuti di tardi, dai.
Sì, avevo chiacchierato anche tanto.
Abbiamo anche chiacchierato tanto. La prossima ora chiacchieremo di meno. La prossima puntata già facciamo lo spoiler. Parliamo sempre di elezioni, ma nel Regno Unito, in Inghilterra. Evviva! Vediamo però. Mi raccomando, i podcast. Ciao.
Radiogitaperta.it, la tua radio online.